Bentornate all'episodio 3B, a questo punto, con la seconda parte del racconto di Chiara d'Agosto. Se vi siete persi la prima, andate immediatamente a recuperarla perché è pazzesca. Niente, direi che possiamo partire subito. Io sono Enis Elzy e questo è Racconti in Quarantena. Grand Saison Fermé di Chiara d'Agosto. Seconda parte. Parigi era una metropoli vera, una città di cultura, d'eleganza, libera dal formalismo, dalle gerarchie, dalla paura di essere scoperti, di sbilanciarsi troppo, di lasciarsi andare. Dopo 6 mesi di vita in Francia, quando aveva già ottenuto il visto ed era sicuro di non poter essere rimpatriato disastrosamente, aveva iniziato a fare tante piccole cose che in Rossi aveva sempre cercato di frenare. Aveva lasciato libere tante piccole parti di sé che aveva sempre ingabbiato e controllato. In passato, qualunque sciocchezza gli sembrasse rivelatrice era stata mascherata, pensava, con discreto successo. Per 24 anni si era sforzato di non toccarsi i capelli con le mani, di non sorridere in quel modo che a lui veniva naturale, di non guardare troppo a lungo gli uomini negli occhi, come se questo bastasse a insospettire la gente intorno a lui, che alla fine aveva iniziato a pensarlo nonostante tutti i suoi sforzi. A Parigi, una volta ritornata nel mondo della danza con un contratto da primo solista nella compagnia dell'Opéra, che lo trattava come uno Zarevich e lo viziava come una diva, aveva iniziato a frequentare quell'élite mondana e intellettuale che a Leningrado poteva solo sognare. Lui era un giovane intelligente, per quanto non troppo colto, ma l'Occidente gli aveva infuso un'incredibile fame di sapere, di conoscenza, una voglia insopprimibile di aprire gli occhi su cose che prima d'ora erano sempre state tenute oltre i confini. Aveva letto poeti stranieri, ascoltato musica proibita, visto film che non sarebbero arrivati in Unione Sovietica nemmeno dopo la più rigida delle censure. Si era buttato a capofitto in innumerevoli avventure da una notte, per recuperare gli anni perduti, si diceva, a vivere una castità forzata dalla paura. Il sesso, piuttosto che come terribile spauracchio di un paese moralista che aveva abbandonato la religione per sostituirla con la legge, era vissuto dai francesi come un gioco a cui non dare troppo peso, e lui ne aveva imparato più che bene le regole. Per il primo anno e mezzo si era sentito invincibile. Tutto era cambiato con una poesia di Alexander Alexandrovich Bloch. Il libro, con affettuosissima dedica, glielo aveva regalato una sua collega, una deliziosa ballerina italiana dal nome russo, Sofia, dopo la prima strabiliante del suo primo Lago dei Cigni estero, dove avevano danzato insieme sulla nuova e bellissima coreografia di Nureyev. Il libro non era che una silloge di poeti del Novecento, di molte nazionalità diverse, accomunati dal simbolismo e dal tema della bellezza ideale. Alexander Alexandrovich Bloch era uno fra questi. Vladimir aveva posato quel libro sul comodino una volta ricevutolo. Solo molti giorni dopo l'aveva sfogliato, ma distrattamente, finché per puro caso quel nome russo gli saltò agli occhi. Quelli che sono nati in tempi oscuri non rammentano il proprio cammino. Noi, figli dei terribili anni della Russia, non potremo scordarci di nulla. La traduzione francese uccideva quelle parole, eppure Vladimir si sentì una terribile morsa allo stomaco. Sapeva che Bloch non intendeva ciò che intendeva lui in quella poesia, che era infatti datata 1914, ma il sentimento di comunione che provò con quell'uomo morto da anni fu fortissimo. La nostalgia fu devastante. Nella sua mente centinaia di parole russe che non pronunciava da anni si affollarono in maniera disordinata. Un Padre Nostro, una filastrocca imparata alle scuole elementari, perfino le parole dell'inno sovietico. Si precipitò alla finestra per guardare fuori, ma il suo appartamento da 4 ampie stanze si trovava a Saint-Germain-des-Prés, non sul fiume Fontanka, grigio affluente della neva che aveva circondato la sua infanzia, né sulla strada del teatro, accanto al Kirov del suo primo palcoscenico e alla prospettiva Nevsky che anche i suoi adorati Nijinsky e Stravinsky avevano tanto amato. Quella sera non uscì, anche se era stato invitato a una cena elegante. Chiuso in casa, cercò disperatamente di ricordare l'odore di Leningrado, così diverso da quello di Parigi, ma non vi riuscì. Giorni dopo, riuscì a procurarsi dei libri nella sua lingua madre, tra cui anche una raccolta di blocche dell'Akhmatova e i romanzi di Dostoevsky, che prima aveva sempre giudicato troppo intellettuale e complicato per una mente pratica come la sua. Leggeva di Raskolnikov che passeggiava per le vie di Pietrogrado, come la città si chiamava allora, e riusciva quasi a sentirle, a vederle. La piazza della Sennaia, il ponte Kokushkin, il canale Griboyedov, lungo il quale, per quanto fetido, si riuniva una enorme quantità di umanità di tutti i tipi, con taverne e botteghe. Di Leningrado sentiva ogni cosa. L'accento degli abitanti, che poi era anche il suo, così limpido e piano rispetto a quello moscovita, facile a capirsi anche dai siberiani come Sergei. L'odore dell'aria dopo una nevicata, l'acqua fangosa nelle scarpe, il sapore dello kvass di mirtilli e segale, come lo faceva sua madre. Cosa stava facendo sua madre? Erano 2 anni che non la vedeva, 1 anno che non le parlava. Le lettere che riuscivano a inviarsi erano sporadiche e censurate. Le loro conversazioni sarebbero state tutte intercettate. Vladimir sapeva di essersi lasciato dietro un disastro, di aver condannato i suoi cari a una vita di repressione ancora peggiore, ma non riusciva egoisticamente a pentirsi della sua scelta. Insieme a quelle ninna nanne e a quelle sublimi immagini del tramonto carico di nevischio visto dalla finestra della sua stanza alla Vaganova, Vladimir aveva ricordato la paura. L'aveva sentita serpeggiare sotto pelle, gli aveva procurato la nausea. Erano 2 anni che non aveva notizie di Sergei. Gli sarebbe stato possibile telefonare, ma non voleva metterlo in una posizione ancora più compromettente. Da sua madre aveva saputo che dopo la sua fuga anche lui aveva avuto dei problemi e non voleva peggiorare la situazione facendo credere alle autorità che fosse davvero in combutta con una spia degli americani, come Vladimir veniva ormai considerato. Sergei, nonostante avesse chiesto sempre a sua madre di fargli avere il suo nuovo indirizzo parigino, non gli aveva mai scritto dalla sua parte. Aveva aspettato quelle lettere con ansia ai primi tempi. Controllava la posta tutti i giorni, ma vi trovava solo bollette e inviti a soirée a cui non riusciva ancora ad abituarsi, anche se gli piaceva la loro eleganza. La lontananza da Sergei non gli costava ammetterlo, era peggiore di quella dalla sua famiglia, e questo lo faceva sentire ancora più in colpa, perché sapeva di aver attirato su di loro le peggiori ritorsioni. Era stato separato dalla sua famiglia a 10 anni, quando era stato ammesso all'Accademia Vaganova. Aveva iniziato a vedere i suoi genitori 2 volte l'anno, a scrivere loro sporadicamente. Pochissimi ricordi conservava delle sorelle, se non l'immagine delle loro teste bionde appoggiate ai sedili del Kirov, sedute accanto ai genitori quando venivano a vederlo danzare. Qualche gioco fatto da bambini sul pavimento della cucina comune o per strada, intabarrati in vestiti di lana scadente a tal punto da lasciar scoperti solo gli occhi. Sergei era stato la sua famiglia per 14 lunghissimi anni, in cui la vita, senza la sua presenza, sarebbe diventata molto più insopportabile di com'era già. Se Sergei non l'avesse amato tanto, Vladimir sarebbe cresciuto ancora più solitario, più amaro, più arido. Sergei l'aveva tenuto attaccato con forza alla sua umanità. Quella che tante ore di faticosi esercizi sempre uguali e tanta solitudine possono far dimenticare. Gli aveva dato un fratello in cui confidare e a cui affidarsi in una steppa piena di lupi affamati dalla competizione. Non l'aveva mai lasciato solo con se stesso. Non avevano mai trascorso così tanto tempo separati da quando si erano conosciuti. Anche dopo il diploma all'Accademia, per loro era stato naturale continuare a vivere insieme, fianco a fianco, come due gemelli siamesi. Quando Sergei si era sposato, Vladimir aveva sentito la sua mancanza in casa come una pugnalata, anche se era più che felice per il matrimonio e continuava a vederlo tutti i giorni in teatro. Come doveva essersi sentito l'altro quando lui era andato via? Prima di partire per Parigi, si erano salutati come si saluta chi sa di doversi rivedere a breve. Dovevano essere 2 settimane. La sera prima del viaggio avevano cenato insieme, lui, Sergei, Lyudmila e altri 2 colleghi. Avevano bevuto 2 bottiglie di vodka e avevano fumato sigarette occidentali reduci dall'ultima trasferta inglese di Lyuda. A fine serata si erano salutati con un abbraccio e Sergei gli aveva detto «Fai un buon Albrecht, Volodenka», dandogli un bacio sulla guancia. Per quanto sapesse che era stato condannato con l'aggravante della premeditazione, la sua fuga non era stata premeditata. Se lo fosse stata, avrebbe trattenuto Sergei un po' più a lungo quella sera. Gli avrebbe chiesto di stare un paio d'ore a casa sua, seduti sul letto a passarsi una sigaretta in silenzio, come facevano da anni quando le cose da dirsi in realtà erano troppe. Invece lo aveva lasciato andare, certo di tornare. Fino a quando, all'aeroporto di Parigi per andare a Bruxelles, uno dei 2 agenti del KGB, i loro accompagnatori politici, lo aveva separato con un gesto brusco dai suoi colleghi in fila per i controlli e gli aveva detto con voce chiara «Tu no, Vladimir Mikhailovich, tu torni a Leningrado». In quell'attimo, un terrore cieco, assoluto e profondissimo lo aveva invaso. Aveva sempre avuto ragione Sergei, allora. Loro sapevano. Perché rimpatriarlo così, quando aveva ancora del lavoro da fare? Che volessero arrestarlo? Che pensassero che fosse una spia, un sovversivo? Non poteva permettergli di portarlo da solo a Leningrado, senza che nessuno sapesse del suo ritorno, senza che lo aspettassero per un'altra settimana ancora. Seppe con una sconcertante certezza che se fosse tornato, quella sarebbe stata la sua ultima volta fuori dal paese, per sempre. Non gli avrebbero mai più permesso di danzare sui palcoscenici occidentali, di incontrare coreografi, ballerini, teatri stranieri. Sarebbe rimasto imprigionato nella stantia aria di Leningrado, del teatro Kirov, che cercava di nascondere le sue piaghe con lo sfarzo e la tradizione, avrebbe fatto la fine di Nijinsky. Lui era più agile di quegli agenti di mezza età. Ai poliziotti francesi arrivò prima che riuscissero a prenderlo. «Noi russi siamo un popolo mistico, François», aveva sussurrato Vladimir una notte, languidamente appoggiato al pianoforte a coda di casa Menier. Era un suo regalo, quello. Quando si erano conosciuti, 6 anni prima, François non si sarebbe potuto permettere nemmeno uno sgangherato cabinet verticale e riusciva a suonare solo sul piano scordato di inizio 900 della sua vicina di casa e su quello che usava per lavoro. Vladimir gli aveva regalato uno Yamaha nero da concerto, usato ma in ottime condizioni, comprato senza pensarci 2 volte a un'asta in un banco dei pegni e gliel'aveva fatto recapitare sotto casa senza un biglietto, senza un'indicazione. Alle volte anche lui era un romantico. «Non mi riveli una gran novità, Vladimir?» «Ti ho detto infinite volte di non chiamarmi così». «È il tuo nome?» François, seduto sul divano di tela nera di quel salotto, studiava uno spartito. Aveva parlato senza nemmeno alzare gli occhi dal foglio. Vladimir si sedette sullo sgabello del piano, alzando gli occhi al cielo. Sfiorò la tastiera aperta dello strumento e per sbaglio premette un do. «La musica rivela tanto del popolo che la produce», disse François d'improvviso, attirato da quell'unica nota. «I musicisti russi sono tutti dei mistici. Dentro le loro opere c'è un'anima inquieta, sempre alla ricerca di qualcosa, ma è un'anima tesa verso la grandezza».
«Solo un estimatore di Mussorgsky come te potrebbe dire una cosa simile».
«Perché? C'è un motivo migliore per dirla?»
molte cose sono migliori del gruppo dei cinque.
Parli proprio come un ballerino ignorante, Volodenka.
Vaffanculo, François.
Ecco, vedi? François rise, posando lo spartito sul tavolino basso di fronte al divano e andandosi a sedere sullo sgabello del piano, accanto a Vladimir, che sfiorava i tasti distrattamente, ignorando del tutto cosa nascondessero. Lui era davvero un ballerino ignorante, non lo nascondeva. Aveva passato tutta la sua vita ad allenare il corpo piuttosto che la mente e continuava a farlo, nonostante avesse iniziato a leggere con passione e a interessarsi di qualche altra cosa oltre alla danza, seppur in maniera vagamente superficiale. Quel pianista laureato e saccente era capace di mandarlo in escandescenze. Dovresti proprio venire a Leningrado, tu. La ameresti quanto odi Parigi. Vladimir aveva bevuto un po' quella sera. Era raro che lui e François bevessero da soli, ma un vecchio coreografo americano con una palese infatuazione per lui gli aveva regalato una cassetta costosissima di Barolo e aveva ben pensato di portare a casa di François un paio di bottiglie per la cena. Il languore che quel buon vino gli aveva diffuso in corpo gli procurava una strana nostalgia, acuta ma fluttuante, come se quel sentimento stesse andando alla deriva dentro di sé, facendolo sentire estraneo a quel modesto appartamento parigino e allo stesso tempo estraneo all'immagine che la sua mente ricreava della Russia. Se fosse stato solo, sarebbe stato il genere di notte in cui avrebbe letto Esenin ad alta voce, come un pazzo.
Non lo metto in dubbio, ma non è facile ottenere il visto turistico. Io, comunque, non ho abbastanza soldi.
Vorrei mostrartela io, in realtà. Leningrado, intendo. François aveva sfiorato le sue dita sopra i tasti del piano.
Sei già così ubriaco?
Dico sul serio, sai. Si era girato un po', sollevando una gamba e posandola su quelle di François, dritte e con le ginocchia unite, come gli era automatico tenerle quando stava al pianoforte. Vladimir lo vide deglutire. Anche se faceva tanto il supponente e l'intellettuale spregiudicato, era un uomo piuttosto pudico, che ancora accoglieva con sorpresa quei gesti per Vladimir del tutto naturali. Era convinto inoltre che François non andasse a letto con molti altri a parte lui, se non con nessuno. Nella cornice della loro relazione, che esulava del tutto dal senso tradizionale del termine, questo fatto lo stupiva sempre. Lui non era fatto per essere fedele, ma sembrava che François non avesse mai preso in considerazione l'eventualità che potesse esserlo.
Ti farei vedere il teatro, il Kirov, come prima cosa. Ti confesso che io preferisco il nome Mariinsky.
Sei proprio un sovversivo, tu. Il sorriso sarcastico di François piaceva a Vladimir, anche se rivolto direttamente a lui, che non si distingueva di certo per autoironia. Gli si fece più vicino, fino a far aderire la sua coscia contro quella dell'altro, appoggiandogli un braccio intorno alle spalle e parlandogli all'orecchio, mentre François continuava a suonare una melodia sfuggente, sfiorando appena la tastiera. Vladimir non conosceva quella sonata, ma François non era tipo da improvvisazione.
«È un bel teatro, sai?»
continuò.
«È enorme, François, enorme!» Grande quanto l'opera, ed è così dannatamente imperialista e rococò da lasciarmi sempre meravigliato quando lo guardavo con le luci accese e non dal palcoscenico. Il sipario, Fra, quel sipario cucito a mano risalente ai ballerus di Diaghilev.
E casa tua, Vladimir?
Te ne ho già parlato.
Non la Vaganova, Vladimir, casa tua, quella dove sei nato. Quella di tua madre e tuo padre. François si distrasse dalla sua sonata nel dirgli quelle parole. Aveva girato il volto verso di lui, parlandogli quasi sulla bocca, per poi finire sfiorando la sua mandibola con le labbra. Il suo alito sapeva di vino buono e di sigaretta, un odore così maschile e intenso che gli fece sporgere il viso in avanti per baciarlo. Ma François gli porse la guancia, ritornando subito al suo adagio ma non troppo. Vladimir sapeva bene cosa significava un gesto come quello. François voleva che lui parlasse per il momento. Un bacio e avrebbe perso l'occasione di sapere. Ci ho vissuto solo per i primi 10 anni della mia vita. Non ricordo molto, in realtà. C'era il canale, questo sì. Un affluente della Neva, uno dei più puliti. Quando ero bambino, mio padre ci pescava addirittura qualche pesce, quando non era ghiacciato. Per il resto, era una stanza in mezzo in un appartamento poco più grande di questo, al quinto piano di un palazzo grigio uguale a migliaia di altri. La vera anima di Leningrado, suppongo, anche se mi piace credere che essa si trovi nello stucco bianco del Kirov e nei tramonti quando il cielo è limpido dopo una nevicata. Quel genere di tramonto puoi trovarlo pure qui a gennaio. Non dire cazzate, francese presuntuoso. La neve è neve ovunque, Vladimir, e il cielo è sempre lo stesso, il sole pure. Voi parigini siete poetici quanto un ucraino ubriaco. La neve non è neve ovunque, il cielo non è sempre lo stesso. La neve di Leningrado, la neve russa, è unica. Non è più bella o più bianca o più soffice, è solo diversa. È diverso il modo in cui si accumula sulle strade, sono diversi i mucchi che la gente spala sui vialetti, è diversa quando cade e il vento è così gelido che anche se ogni inverno è la stessa storia, pensi sempre di poter morire assiderato attraversando un ponte. Respiri e la neve ce l'hai in bocca, dentro il naso, e quel vento ti taglia la pelle, capisci? È così assurdo, così duro, eppure è quello che mi manca. Sento che se nella Russia ci credessi, se ci avessi mai creduto, lì non avrei avuto bisogno di niente. Una crosta di pane, un goccio e quelle nuvole. Mi sarebbe bastato. François aveva preso ad ascoltarlo con attenzione, smettendo di suonare. Vladimir si era appoggiato alla sua spalla quando aveva smesso di parlare e aveva chiuso gli occhi mentre l'altro gli passava le dita affusolate fra i capelli biondi. Pensi che potrei mai tornare? Che arriverà un giorno in cui... No, sospirò. Quel giorno non arriverà. Sì, ragionevole, Volodya, per favore! Era più di un'ora che quella discussione fra loro andava avanti. Non stavano litigando, accadeva assai di rado in realtà, ma erano entrambi sull'orlo dell'esasperazione. Non si erano nemmeno levati la calzamaglia di dosso. Appena entrati in camera dopo la fine degli allenamenti, mentre Vladimir desiderava soltanto distendersi e appoggiare i piedi su un cuscino, Sergei lo aveva preso per un braccio, come se non aspettasse altro e avesse trattenuto quell'impeto per tutta la lezione, e avevano iniziato a discutere. E anche se non potevano di certo permettersi i toni alterati che a volte gli altri usavano, i bisbigli non rendevano l'argomento meno spinoso. «Sono ragionevole, sei tu che... Dai, avanti!» lo interruppe Sergei, alzando un po' il tono della voce. «Di che non posso capire, che non mi devo immischiare!» «Sai che non è questo che voglio dire, e abbassa la voce!» Invece è questo, Volodya. Tu pensi che io non ti capisca, ma non è così. Devi credermi, Volodenka, se ti dico certe cose non è perché non comprendo, ma perché lo faccio fin troppo bene.
Ah sì?
Sì, io lo faccio per te. Non c'è nulla di cui io goda nel vederti così, lontano e con questa faccia sconfitta. Io ti adoro, lo capisci? Capisci che se ti succedesse qualcosa io non potrei sopportarlo? Sergei lo guardò dritto in viso. I suoi occhi neri dall'elegante taglio kirghiso, con quelle ciglia lunghe e folte, apparivano ancora più scuri, più profondi, insondabili. Vladimir sapeva che era arrabbiato, glielo leggeva sul volto, nella postura, nella voce, perché si stava sforzando di sussurrare. Era a conoscenza di ogni cosa e sì, capiva. Capiva perché provava lo stesso nei confronti dell'altro, ma non era sicuro che Sergei potesse comprendere il resto. A Vladimir, soprattutto qualche anno prima, sarebbe piaciuto spendere fiumi di parole a riguardo, parlare con lui, l'unico con cui potesse, di quel segreto così totale, così sepolto. Eppure Sergei si tirava indietro la maggior parte delle volte. Ogni tanto, di notte, ognuno nei propri letti e con la luce spenta lo ascoltava soltanto, così silenzioso che Vladimir pensava sempre che stesse dormendo, salvo poi pronunciare qualche commento bisillabico. Era il massimo che gli concedeva e Vladimir gliene era sempre stato grato, perché un altro non l'avrebbe fatto, perché alcuni addirittura lo avrebbero denunciato, perché nemmeno lui si amava così tanto.
«Devi essere più prudente, Volodya, più prudente!»
Vladimir annuì, cadendo sul suo letto come un peso morto. Sergei si tenne a distanza, come se avesse paura di una creatura con aculei velenosi, e si sedette sulla punta del suo materasso, a disagio, accendendosi una sigaretta, inspirando una profonda boccata di fumo. Sapeva che doveva essere prudente, era tutta la vita che lo era, in fondo. Quella volta lo era stato un po' di meno, ma soltanto un poco, non aveva ancora fatto nulla di irrimediabile. Pensandoci bene, non sapeva come gli fosse venuta in mente quella stupidaggine. Si chiedeva se avrebbe portato a termine il suo proposito se Sergei non l'avesse fermato. Che bisogno aveva di dichiararsi a Ivan Fedorovich Matveski? Era sicuro che l'altro non l'avrebbe rifiutato con disgusto, prendendolo a pugni e denunciandolo al consiglio, che l'avrebbe cacciato dall'accademia e avrebbe sporto una denuncia vera? Era sicuro che sarebbe stato ricambiato, che non avrebbe patito quella confessione per il resto della sua vita, sicuro che avrebbe rinunciato a tutto, a vivere persino. Quanto sarebbe durato uno come lui in prigione? 1, 2 anni a voler essere generosi? Per quello? Sergei aveva ragione, era stato irragionevole, e come ogni volta, lui era venuto a riportarlo in sé, nel Vladimir assennato e coscienzioso che doveva essere se voleva sopravvivere. «Tu», disse d'un tratto Sergei, aspirando nervosamente dalla sigaretta. «Tu sei il miglior ballerino di questa scuola, Volodya. Sei il migliore di Alexei, migliore di Ivan, migliore di Evgeny, sei infinitamente migliore di me. Non butterai tutto all'aria, non lo vuoi nemmeno». «Certo che non lo voglio. Sai cos'è che amo di più al mondo, Sorosha? Sai che... E allora ama lei!» Sergei lo interruppe, schiacciando con vigore la sigaretta nel portacenere posato sul letto. «Ama la danza! Onorala come nessuno di noi potrà mai fare! Ti può aprire tutte le porte del mondo, Volodya! In questo paese essere un étoile vale ancora qualcosa!» Sergei sospirò, poi si alzò in piedi. In mezzo alla stanza, nello spazio fra i loro due letti, si posizionò in effacé, in tendu en avant. Vladimir si sollevò per guardarlo meglio. Il volto dell'altro era concentrato, la calzamaglia che ancora portavano addosso evidenziava i muscoli tesi delle gambe. Aveva i piedi nudi, senza mezze punte. All'improvviso, dopo un silenzioso attimo di concentrazione, o così lo interpretò Vladimir, Sergei saltò sul posto, dandosi una spinta con un demi-plié e con i talloni, aprendo la gamba in seconda, lasciando che il corpo intero la seguisse e richiudendo la posizione in quinta con un demi-plié malfermo. «Io non ci riesco come te, Volodenka. Io non sono come te. Questo salto per me è ancora difficile. Tu invece ci sei dentro da sempre, da quando sei arrivato in questa scuola e non avevi mai preso una lezione di danza in vita tua, da ancora prima probabilmente», gli disse, passandosi una mano fra i capelli corti e scuri, ormai disordinati, risedendosi sul letto con le gambe larghe, i gomiti appoggiati sulle ginocchia, la schiena curva. Era una posizione così poco elegante quella, eppure appropriata a lui. «Tu vivi in salti come questo. Sei come loro, come un gran sisson fermé. Rimani fermo con una parte di te e con l'altra cerchi di volare, di lasciarti andare. Però, se non ricongiungi le parti, cadi, o traballi, o peggio, non chiudi bene la quinta. Non te lo puoi permettere questo. Sì, il sisson più alto di tutti, il più spettacolare, quello che sembra andare più lontano, ma ricadi sempre in quinta. Per favore, Volodenka. Per favore».
«Quindi lei ha lasciato l'Unione Sovietica nel 1973, signor Volkov?»
Sì, esatto.
15 anni fa. In questo periodo molti artisti stanno ritornando per una breve visita, lo sanno? Gorbaciov ha dato il permesso a Nureyev e alla Makarova di rientrare per qualche giorno, di esibirsi di nuovo al Kirov. Lei non ha intenzione di rivedere la sua famiglia, il suo teatro? Vladimir tamburellava nervosamente con le dita sul tavolo del suo soggiorno. Aveva accettato quell'intervista perché gli piaceva la testata e perché aveva una produzione di cui parlare, ma quelle domande lo infastidivano. Erano anni che si rifiutava di parlare di politica e della sua situazione con i giornalisti. Non pensava che quelli volessero ancora insistere. Il mio teatro, attualmente, è l'Opéra di Parigi. Mi deve scusare, signor Legrand, ma è qui che lavoro da 15 anni. Sarò per sempre grato al mio paese per la formazione che mi ha dato, per la passione che ha fatto nascere in me, per i bei ricordi. Ma penso che un ritorno, nel mio caso, sia ancora prematuro. In molti sono sicuri che il paese l'accoglierebbe in festa, come è stato per Nureyev. Oh, dipende da cosa la intende per il paese. Il signor Legrand e Vladimir si conoscevano già. Scriveva spesso le recensioni e gli articoli sulle produzioni dell'opera ed era un grande intenditore di ballet, oltre che un estimatore dei grandi classici russi come la Bavadera e il Lago dei Cigni. Più volte aveva scritto a Vladimir bellissimi biglietti di congratulazioni dopo una performance, ma lui l'aveva sempre trovato un po' irritante con quel suo modo insistente e poco delicato di fare domande spinose. Fuori dall'ambito lavorativo era un bravo uomo, era costretto a riconoscerlo, ma non era il genere di giornalista con cui lui amava avere a che fare. Perché ha scelto di portare Forsyth a Parigi, signor Volkov? Non resisto alle novità, rispose sorridendo. Quello era il genere di interrogativi con cui si sentiva più a suo agio. L'anno scorso sono stato a Francoforte, continuò. A vedere questa prima di questo coreografo americano praticamente sconosciuto qui in Europa. Mi ha colpito incredibilmente, in tutto. La musica, in primo luogo. La danza classica e il jazz riescono a essere una combinazione sorprendente, magnetica. La coreografia, poi. Quest'uomo è un genio, mi creda. Nessuno aveva mai fatto una cosa simile prima d'ora. La sua portata sarà rivoluzionaria quanto quella di Balanchine nel balletto moderno. Come ha proposto al signor Forsyth di venire a rappresentare In the Middle Somewhat Elevated qui a Parigi? Il pubblico parigino è considerato all'unanimità tradizionalista. Sono andato dietro le quinte e gliel'ho chiesto, semplice. Ha detto subito di sì. E lavorare con lui? Come si è rivelato? Entusiasmante. Lei e il signor Forsyth siete coetanei, vero? Sì, siamo coetanei. Che significa questa domanda, Legrand? Sa benissimo quanti anni ho. Non pensa mai di ritirarsi? Ha quasi 40 anni. È veramente una domanda impertinente, questa, da parte sua. Vladimir guardò irritato il giornalista seduto di fronte a lui. Non era la prima volta che Claude Legrand lo intervistava. Pensava che avesse ormai capito che tipo di vita lui conduceva. Lui non si sarebbe mai ritirato. Avrebbe continuato a danzare finché le forze glielo avessero permesso, ovviamente. Ogni tanto, nei momenti in cui si sentiva particolarmente russo e un po' macabro, gli piaceva pensare che il palcoscenico sarebbe stato il luogo ideale per morire, in una bellissima calzamaglia, cadendo a terra come in un salto rovinoso, oppure accasciandosi con discrezione dopo l'inchino finale, con ancora il sorriso sulle labbra. Sarebbe stata perfetta una morte di quel tipo. Se ne sarebbe andato come aveva vissuto, danzando. Certo, sapeva che la vecchiaia non gli avrebbe potuto garantire i ruoli che lo avevano portato al successo. Sapeva anche che prima o poi sarebbe stato costretto a defilarsi, ma non significava che avrebbe smesso. Gli sarebbe piaciuto dedicarsi alla coreografia, qualora non ce l'avesse fatta più a ballare. Costruire un balletto, una produzione intera, o anche solo riadattare i classici, gli dava una soddisfazione enorme. Diversa da quella dell'essere protagonista, ma profonda. Era un nuovo modo di vivere la danza, quello che stava appena scoprendo. un modo entusiasmante di capirla a fondo, di entrarci dentro ancor di più che mettendola in scena, di farle prendere vita anche come teoria, un sentirsi completi. Dovrebbe conoscermi ormai, signor Volkov. Sa che sono le mie domande preferite. Lei è un pessimo soggetto, Legrand. Si ritirerà? Insiste il giornalista, con un ghigno divertito sul viso. Era proprio il genere di persona che, secondo Vladimir, sarebbe stata meglio correggere bozze. Lasci che le racconti di Maya Plisetskaya, disse cordialmente, dopo qualche attimo di riflessione, accavallando le lunghe gambe. Prima ballerina assoluta, una delle poche. Una danzatrice di una perfezione incorporea, inarrivabile, una tecnica di ferro. La danza l'ha salvata, Legrand. La sua famiglia fu sterminata durante le grandi purghe, questo è noto a tutti ormai. Nella danza lei ha trovato la forza di vivere, di andare avanti. È diventata così splendida e famosa che nemmeno Stalin ha potuto impedirle di danzare. Adesso ha 70 anni e balla ancora. Dovrebbe vederla, lei, che mi chiede se ho intenzione di ritirarmi a 39 anni. Io danzerò fin quando in questi piedi scorrerà del sangue. Per Sergei Leningrado era stata una visione. Appena sceso dal treno, mano nella mano con sua madre, era stata la confusione a sorprenderlo. Nella sua cittadina, poco più di un blocco di cemento armato nel bel mezzo della Siberia, lo spazio si estendeva quasi incontaminato. La taiga innevata circondava i 30.000 abitanti di quel blocco di cemento quasi con gentilezza, senza soffocarli. Era nato in quel vuoto Sergei, un vuoto fatto di grigi palazzi spogli costruiti in fretta e di taiga. Leningrado era viva ai suoi occhi, viva come la Siberia non era mai stata, troppo immersa nel suo sonno per scrollarsi di dosso la neve. Dalla stazione, con una mappa comprata per pochi soldi, lui e sua madre mano nella mano si erano diretti verso la pensione che li avrebbe ospitati per la notte. Il giorno dopo sarebbe stato quello delle audizioni per lui, la sua possibilità di fuggire dal torpore. La città si era svelata al suo sguardo senza pudori. Sulla strada del teatro, un bambino di 10 anni che aveva solo e soltanto incontrato Taiga vide per la prima volta il Kirov, i suoi stucchi verde acqua e bianchi, la sua imponente facciata a 3 ingressi, quelle finestre ad arco e le grandi colonne bianche, monolitiche, che si addossavano al muro. Era l'edificio più grande che avesse mai visto, più bello, più colorato. Si era lasciato trascinare da sua madre sulla prospettiva Nevsky, sulla riva del canale, e lei lo aveva abbracciato di fronte alla rovina di una cattedrale che un tempo doveva essere stata splendida, ma che da anni ormai rimaneva dimenticata, quasi come se la sua presenza infastidisse qualcuno. Le cupole dorate, i tasselli colorati, gli intarsi verdi di malachite nei sottosquadri dei bassorilievi, l'altezza dell'edificio, lo lasciarono a bocca aperta, così come il fiume, le barche che con la chiglia rompevano il leggero e superficiale strato di ghiaccio sull'acqua per attraversarlo, lo avevano emozionato in maniera profonda, adulta quasi, una sensazione più radicale della semplice sorpresa davanti a tante novità. Guardando le cupole della chiesa del Salvatore sul sangue versato e guardando i soldati con il fucile e la pilotka che uscivano e entravano dal deposito di munizioni che era diventata, Sergei capì che non sarebbe più potuto tornare in Siberia. C'era qualcosa in quella città, in quell'aria leggera e facile da respirare che gli apriva i polmoni, in quel vento freddo che però non gli avrebbe fatto sanguinare la pelle, che lo stava obbligando a rimanere, a cambiare vita. Aveva stretto forte la mano di sua madre, calda attraverso i guanti di lana, e si erano incamminati verso un'osteria per del borscht caldo. Non aveva voluto essere annunciato. Aveva ripercorso quel corridoio a passi lenti, assaporando ogni nota proveniente dalle aule lì accanto, guardando le fotografie appese alle pareti, cercando, quasi in maniera infantile, dei volti noti. Per fortuna quello era un momento tranquillo. Tutti i ragazzi erano impegnati e nessuno camminava libero per l'edificio. Se quello fosse stato un momento di pausa, un centinaio di ragazzini e ragazzine in calzamaglia e body neri avrebbero attraversato quello stesso corridoio ridendo, parlando a voce alta, facendo ticchettare il gesso delle punte sul pavimento. Senza esitare, forse temendo che se fosse rimasto troppo sull'uscio non ce l'avrebbe fatta, Vladimir scostò appena la grande porta bianca dell'aula che gli aveva indicato la nuova direttrice. Era una classe maschile del sesto corso, quindi si trattava di ragazzini di 16 anni alla sbarra, concentrati nel loro esercizio di rond de jambe. In piedi di fronte a loro, un uomo sulla quarantina seguiva i loro movimenti e con voce ferma li correggeva. Visto di spalle, a parte i capelli molto più corti e ormai brizzolati, Vladimir poteva affermare che fosse rimasto esattamente lo stesso. Quando l'esercizio finì, scivolò fra i due battenti socchiusi della porta, entrando nella stanza. Tutti, ovviamente, si accorsero di lui. I ragazzi si mormorarono qualcosa, ma Sergei li zittì subito, mostrando loro una nuova sequenza di fondue en relevé. Di lui non si curò per nulla, continuando a tenere la lezione come se non fosse presente. Sapeva che, qualunque fosse il suo stato d'animo, era quello l'atteggiamento che era costretto a tenere. Si ricordò improvvisamente di una sua vecchia insegnante, che era dovuta rimanere impassibile quando in aula le venne annunciato da un poliziotto che era appena morto il suo anziano padre. Non appena la lezione terminò, Vladimir osservò i ragazzi prendere le loro cose da terra, posate negli angoli della sala, proprio come avevano fatto anche loro molti anni prima, e li guardò dirigersi in silenzio fuori, salutando con un cenno del capo, chiaramente straniti dalla situazione e a disagio. Vladimir ricambiò i saluti, sorridendo. Era tutto così nuovo per quei ragazzi. «Quel ragazzo biondo e alto, il terzo da destra», disse poi, non appena furono usciti, alla schiena di Sergei che si era chinato per terra a versare della pece greca dal sacchetto a un contenitore apposito.
«Quel ragazzo ha un grande talento, si vede subito.
È il migliore della tua classe.
Si chiama Pavel Aleksandrovich Novikov», rispose l'altro, girandosi infine a guardarlo.
«Eh sì, diventerà un solista, di sicuro. Forse perfino un étoile.
Sorosha».
Fu solo un mormorio che si perse quasi nel grande spazio di quell'aula vuota. Agrippina Vaganova, dal ritratto sulla parete, li guardava con un cipiglio severo che lui mai aveva sentito così minaccioso ed estraneo. «Usciamo da qui. Fra poco la sala servirà alle ragazze del quarto corso». Annuendo, Vladimir aveva seguito Sergei fuori dalla stanza. Avevano salito le scale in un silenzio coriaceo che sembrava ancora più terribile in mezzo a quel rumore di fondo, fatto di accordi di piano e voci. Scala dopo scala, capì che Sergei lo stava portando sul tetto.
«Non si può fumare dentro l'accademia», disse, chiudendosi la porta alle spalle.
«E io a volte vengo qui. Guarda, Volodya. Te la ricordavi così? Può aver cambiato nome, ma è sempre lei». Con la sigaretta già in bocca, Sergei gli indicò il panorama con un gesto della mano. Sì, Vladimir se la ricordava proprio in quel modo. Si ricordava la neva risplendente, la tonda cupola appiattita del Marinsky, adesso sì, poteva chiamarlo così, quelle strade lunghe, ampie, trafficate. I tetti grigi dei palazzi intorno a quello, spioventi e appesantiti da poca neve, si stagliavano su quel cielo incredibilmente azzurro, come solo lì sapeva essere. Riusciva perfino a scorgere la cattedrale di Sant'Isacco, il sole rendeva abbagliante la sua cupola dorata. Avrebbe voluto rispondere molte cose a Sergei, in quel momento. Avrebbe voluto ricordargli di giornate in cui da ragazzini scappavano su quello stesso tetto per godere di qualche raggio di sole, oppure di quando nella strada lì sotto camminavano da adulti prima di entrare a teatro dall'ingresso per gli artisti. Invece, osservando una pubblicità della Coca-Cola su un cartellone, sorrise e non riuscì a pensare nostalgicamente al passato, non abbastanza da imbastire un discorso fatto di reminiscenze lontane. Erano anni che qualcuno non mi chiamava così. Rispose infine. Era vero. Quello che in Russia era stato il modo più comune di rivolgersi a lui, Volodya, in Francia non era più stato pronunciato da anima viva. I francesi non capivano il significato che per i russi rivestivano certe abitudini e non essendo abbastanza paziente da spiegarle meglio, Vladimir, come altri prima di lui, aveva lasciato correre, abituandosi al suono quasi burocratico del suo nome non modificato. «Cosa ci fai qui, Volodya?» Sergei gli aveva porto il pacchetto di sigarette nel pronunciare quella domanda atroce. Lui, guardando in basso, ne aveva presa una. Erano anni che non fumava quelle pessime sigarette più paglia che tabacco. Volevo rivedere l'Accademia, rispose, soffiando fuori il fumo. Nell'autunno russo sembrava più denso del normale. Non è cambiata molto. Hanno dato qualche mano di vernice dal 73. Aggiornato qualche regola, ma niente di eclatante. Il teatro è tornato al vecchio nome, ma penso tu lo sappia già. Come state, Sorosha? Chiese d'un tratto, osservando la neva. Gli occhi dell'altro gli apparivano segnati da troppe rughe per poterli reggere a lungo. Stiamo bene. Liuda sta bene, le mie figlie anche. Una di loro studia qui, è al terzo corso. Tatia.
Tatiana Sergeevna Sorokina,
mormorò Vladimir, come se pronunciare quel nome per intero lo portasse vicino a quella ragazzina. Una ragazzina che se la loro vita fosse stata quella di altri, avrebbe visto crescere accanto a sé, avrebbe amato come una nipote, se non di più, avrebbe coccolato e vezzeggiato. Quel nome gli fece sentire l'enorme peso della distanza. E sapere che erano altri cinque i nomi da poter sussurrare lo portò sull'orlo delle lacrime. Dove alloggi? Gli sguardi fissi sul fiume sembrava che ci fosse ancora tutto un muro a separarli. Invece avrebbe potuto abbracciarlo solo con un allongé.
In un albergo qui vicino.
Sei stato da tuo padre, Volodya?
Sì.
Disse. Con un fil di voce, schiacciando il mozzicone di sigaretta contro la ringhiera del tetto. Era stato da suo padre, certo. Era stata la prima persona che aveva visto il giorno prima, non appena arrivato. Quando aveva aperto la porta, per un attimo gli sembrò che lui non riuscisse più nemmeno a riconoscerlo, tanta era la sua sorpresa. L'aveva fatto entrare dentro la loro stanza in silenzio. Si era seduto su una sedia e aveva fissato quel figlio che non vedeva da 19 anni. Poi aveva preso un vecchio samovar e aveva messo sull'acqua per il tè.
Tua sorella?
Ho visto anche lei. Mio padre abita con lei adesso.
Lo so,
disse Sergei con tono duro, fissandolo improvvisamente negli occhi.
Lo so.
Non potrò mai ringraziarti per quello che hai fatto per la mia famiglia, Sorosha. Ti sei preso delle responsabilità che appartenevano a te.
In un certo senso, sì.
Sai, Volodya, quando tua madre stava morendo, iniziò Sergei, questa volta senza smettere di guardarlo negli occhi, con quelle sue rughe profonde intorno alla palpebra. Abbiamo pensato di chiedere la grazia per te. Di farti sospendere la pena per qualche settimana o addirittura di farla revocare. Vista la situazione dell'anno scorso, tutto sembrava possibile. Il rifiuto che ci hanno dato ha distrutto tua madre più di tutti. Ha accelerato la sua morte ancora di più, penso. Sei stato il suo ultimo pensiero, Volodya. È morta pensando di stringerti fra le braccia. Quel figlio che l'ha lasciata qui senza voltarsi indietro, senza nemmeno esitare, che ci ha lasciati tutti qui a pagare i suoi conti.
Mi dispiace,
rispose, esitando. Era la cosa più ridicola che potesse dire, eppure era anche l'unica. Non avrebbe avuto senso null'altro. Non c'era giustificazione, motivazione, pena ventennale che potesse cancellare quello che era successo. Quelle due parole erano pallide e inutili, ma non sapeva dirne di migliori, non in quel momento, su quel tetto.
Lo so. Io
ti ho odiato, Volodya, affermò Sergei con una fermezza che gli fece tremare le gambe.
Ti ho odiato davvero. Ti ho odiato perché mi hai voltato le spalle, perché mi hai costretto a giurare il falso davanti a una corte, perché hai messo in pericolo la mia famiglia per quello che hai fatto alla tua. Ti ho odiato perché hai pensato che non potevo capire, come hai sempre fatto d'altra parte. E io ho giurato che la tua fuga non fosse stata premeditata. Ho giurato quando sapevo che era già un anno o quasi che ci pensavi. Il numero di telefono di quel pianista. Ti serviva come contatto per entrare in Francia. Io avevo capito anche quella volta, vedi?
Dopo aver preso un profondo respiro, sotto il suo sguardo pietrificato, Sergei continuò.
Per un po' ti ho considerato un traditore, come volevano loro. Un traditore del tuo paese, della tua accademia, della tua famiglia, di tuo fratello, Volodya, quello che io pensavo di essere. Poi è passata la rabbia, insieme alla paura di ulteriori ritorsioni nei confronti della mia famiglia. Per me, tanto, il divieto di lasciare il paese non è mai stato un peso. Non sarei potuto andare molto lontano, comunque.
Non sarei dovuto venire qui, Saroja. Mi dispiace, io. Quando mia sorella mi ha detto che la pena era stata cancellata e le frontiere si sono riaperte, non ho pensato ad altro se non a San Pietroburgo.
Disse, scandendo bene quel nome nuovo, assaporandolo un po', nonostante l'enorme dolore che si sentiva addosso, schiacciante a tal punto da farlo quasi annaspare.
Io non ho smesso di pensare a voi, continuò, a te, alla mia famiglia. Ho aspettato una tua lettera per anni, Sergei. Anche se Xenia mi dava tue notizie, io sapevo perché non mi scrivevi. Fingevo fosse colpa di qualcuno, della censura, della burocrazia, ma lo sapevo.
Se non fossi venuto tu adesso, sarei venuto io. Non so quando, ma sarei venuto a Parigi.
Davvero? Volodya,
mormorò Sergei, tirando fuori un'altra sigaretta dal pacco, con un sorriso sghembo e amaro sul viso. Con gli anni ho saputo dare un senso a quello che ci è successo. Gli ho dato un senso per me, almeno, e penso che un senso simile l'abbia trovato tua madre. Ti abbiamo amato troppo per odiarti così a lungo.
Vladimir seppe d'aver capito cosa l'altro gli stava dicendo. Anche lui aveva cercato un senso alle sue azioni, un senso intimo, profondo, da confessare a se stesso soltanto. Ci aveva messo molto tempo, più di quanto si fosse aspettato. Non appena la travolgente prima ondata di eccitante occidente era finita, da solo in quell'appartamento che gli appariva troppo grande, con una condanna a 20 anni sulle spalle e troppe perdite da elaborare, aveva cercato di trovare il giusto modo di venire a patti con quella decisione presa qualche anno prima, di accettarla. La felicità lo aveva aiutato in questo, anzi, era stata fondamentale. A Parigi lui aveva vissuto giorni e anni felicissimi, pieni come l'Unione Sovietica non gliene avrebbe mai concessi. Eppure sapeva che per la sua felicità aveva condannato altri che lui amava. E si disperava perché, nonostante la consapevolezza, non riusciva più a farsene una colpa. Ogni lettera di sua sorella lo pugnalava nel petto. Leggeva accenni brevi, quello che lei poteva permettersi di dirgli, a concerti di violino in Ucraina e Bielorussia e piangeva lacrime amarissime per quel talento che aveva relegato dietro una cortina di ferro, per la fatica che i suoi genitori facevano a vivere, ma si ripeteva che non sarebbe potuto essere altrimenti, che non era colpa sua, ma colpa del sistema che li aveva educati, messi al mondo, imprigionati. In un modo o nell'altro, pure se fosse rimasto per sempre in Unione Sovietica, sarebbe finita in quel modo. E non sarebbe sopravvissuto fino al 26 dicembre del 1991.
Vorrei venire a vedere un tuo spettacolo a Parigi,
disse d'un tratto Sergei, spolverandogli con un gesto antico un po' di neve da una spalla.
Pensi che sia possibile? Vladimir desiderò riuscire a piangere in quel momento, solo piangere, sul tetto dell'Accademia Vaganova di San Pietroburgo, sotto il cielo russo, con i capelli umidi di nevischio, stringendo gli occhi per frenare le lacrime, perché le vecchie abitudini sono dure a morire, annuì con vigore, sorridendo a quell'uomo che mai come in quel momento gli era sembrato il ragazzino del letto a fianco. «Sì, Sorosha», mormorò, mordendosi le labbra. «Certo che è possibile».